State ascoltando SBS Italian.
Ospite gradito ancora una volta a SBS Italian è il maestro Andrea Battistoni, che è qui in Australia per dirigere l'orchestra della Tosca di Giacomo Puccini all'Opera House di Sydney. Innanzitutto grazie per il tempo che ci sta concedendo, maestro Battistoni.
Grazie a voi, un saluto a tutti.
Lei in Australia per l'ennesima volta, ormai la vediamo venire ogni anno, e quest'anno è un anno particolare per il Covid-19. Come sta vivendo lei, che ha così tanti impegni, questo momento difficile?
Devo dire che la pandemia ha decisamente cambiato il modo di vivere di tutti noi musicisti, artisti, penso ai tanti cantanti, registi, miei colleghi, direttori d'orchestra, abituati a viaggiare tantissimo, a spostarsi da un paese all'altro del mondo anche nel giro di pochi giorni. Questo l'anno scorso, nel 2020, è venuto completamente a mancare. Questo è stato un senso iniziale di strano disorientamento e forse anche piacere di recuperare una dimensione casalinga, per quanto possibile, nel mezzo di una situazione così drammatica. Poi chiaramente è arrivato un senso di grande vuoto, perché in Europa, in Italia, i teatri sono stati chiusi per lungo tempo, e quando poi sono stati riaperti, l'unica attività consentita è stata quella in streaming, su internet, con concerti o registrati o in diretta, ma comunque senza un pubblico dal vivo, e la mancanza del pubblico è veramente vitale, perché il pubblico non è semplicemente un uditorio, un insieme di persone che sta lì a ricevere la musica del concerto, dell'opera, ma partecipa, secondo me, attivamente al farsi della musica. Noi performers sentiamo il pubblico ed è una presenza fondamentale nel circolo virtuoso che si crea tra il compositore, la musica che viene trasmessa a noi, da noi al pubblico, e le sensazioni che arrivano dalla sala sul palco. Quindi la mancanza del pubblico è terribile. Per fortuna ho cominciato a recuperarla questo gennaio, quando sono andato a Tokyo, proprio prima di arrivare a Sydney, dove ancora per fortuna si riesce ad avere dei concerti live, e aspetto con grande gioia di rincontrare il pubblico anche dell'opera con la Tosca qui a Sydney.
Ecco, un paio di parole sulla Tosca, questa versione che è stata ambientata nel periodo nazifascista, o più nazista che fascista. Una sua impressione, maestro?
È uno spettacolo che affronto per la terza volta. Mi ha visto debuttare qui a Sydney proprio nel 2015, se non vado errato, e sempre con Opera Australia l'ho ripetuto poi a Melbourne nel 2017, e ci torno con grande piacere anche adesso nel 21. E credo che sia uno spettacolo che funziona. Puccini... È molto difficile ambientare le opere di Puccini in un luogo, in un tempo diverso da quelle che lui prescrive nel libretto e nella partitura, ma in questo caso ci rende gli avvenimenti politici, il background politico che nella vicenda originale sarebbe ambientato durante le guerre napoleoniche, un soggetto abbastanza lontano dal pubblico di oggi, che poco conosce i dettagli che anche nel libretto sono indicati con grande precisione: battaglie, Marengo, tutti questi personaggi che hanno poco significato oggi per noi. Spostare tutto nella Roma occupata dai nazisti rende invece il tutto molto più prossimo e più ficcante, più terribile, se vogliamo. Anche si capisce tutto l'impatto della violenza, anche è una vicenda estremamente violenta questa di Tosca, che in fin dei conti sono convinto è l'opera forse più perfetta di Puccini.
Lei ha iniziato la sua carriera giovanissimo. Come è iniziata questa sua passione per la musica?
Io ho avuto la fortuna di nascere in una famiglia dove la musica è sempre stata al centro della vita quotidiana, molto importante. La mia mamma è pianista, insegnante di pianoforte, mio padre è un chirurgo però molto appassionato di musica, soprattutto di teatro d'opera. E quindi la musica in casa, per me e per mio fratello più piccolo, è sempre stata come in quelle case dove si parla una seconda lingua, forse voi ne potete sapere qualcosa, una seconda lingua madre. E e si impara la lingua e il linguaggio normalmente, senza doversi applicare nemmeno più di tanto, diventa una forma di comunicazione tra te e i membri della tua famiglia. E io la musica l'ho sempre vissuta in questa maniera, come un qualcosa di naturale, di condiviso tra tutti i miei familiari. E ho cominciato molto presto, molto molto presto, a studiare il violoncello. Non ricordo perché ho scelto questo strumento così particolare, così inusuale, se vogliamo. Non è proprio una tromba o la batteria che di solito attrae di più i ragazzini. Forse avevo questo senso di fascinazione per il timbro melodioso, un po' cupo di questo strumento, che mi ha permesso poi di entrare in conservatorio, di fare i miei studi come violoncellista, ma senza una particolare mira a diventare un musicista, senza una particolare passione. Era un'attività come un'altra che mi divertiva, ma non pensavo di farne la mia futura professione, fino a che non ho cominciato a suonare in un'orchestra di studenti. E lì veramente ho capito che tutto lo studio che si faceva a casa, questo studio solitario sulla tecnica dello strumento, l'impratichirsi col suonare la musica del proprio strumento, era finalizzato a condividere la musica con gli altri e a creare con gli altri uno strumento molto più grande, che è appunto l'orchestra, capace di mille colori, mille sonorità, mille dinamiche. E veramente l'orchestra è diventata una grande fascinazione. Ho cominciato a studiare le partiture dei grandi compositori, dei grandi maestri del passato, per capire come funzionava questo organismo. E da lì poi il salto è stato: ma se il pianista suona il pianoforte e il violoncellista suona il violoncello, forse il direttore è colui che suona l'orchestra, suona questo strumento molto strano. E così ho cominciato poi a impratichirmi in maniera un po' d'autodidatta della direzione d'orchestra, intorno ai 15-16 anni, chiedendo ai vari maestri del conservatorio dei consigli o delle opportunità di dirigere piccoli ensemble. E piano piano, insomma, è cominciata questa avventura pazzesca.
E lei ha debuttato alla Scala quando aveva 25 anni, se non erro, giovanissimo, e questo è accaduto soltanto pochi anni fa, quindi ha avuto una carriera brillante sin dall'inizio, ma soprattutto anche per alcuni concerti particolari, perché in alcuni casi lei ha diretto l'orchestra davanti a migliaia di persone, addirittura in un caso davanti a 25.000 persone, cosa un po' insolita.
Sì, io sono fermamente convinto che la musica sinfonica, la musica operistica sia per tutti, sia alla portata di tutti. Chiaramente forse non tutti i compositori immediatamente di primo acchito, ma senz'altro ci si può approcciare alla musica anche in maniera più leggera, se vogliamo, disincantata. Io sono di Verona e il mio imprinting del teatro d'opera soprattutto, ma della musica in generale, è veramente l'Arena di Verona, dove ogni stall di opere all'aperto. E quando il teatro è sold out sono 13.000 persone, grandi scene, costumi, un po' come qui succede con Opera Australia per l'opera On the Harbour. Questo senso di festa popolare legato alla condivisione della musica operistica, questo è stato per me un imprinting molto molto forte. E questo senso di comunità che si reca in questo tempio laico a sentire la musica, a farsene emozionare, è per me un qualcosa di estremamente eccitante, straordinario. E ogni volta che c'è questa opportunità di organizzare concerti in spazi inusuali, veramente io ho suonato penso in qualsiasi posto possibile, dalle piazze ai palazzetti dello sport, a veramente qualsiasi genere, in montagna, in un supermercato, veramente ogni luogo può ospitare la musica, e quanti più siamo meglio è, quanti più siamo nell'orchestra e anche nel pubblico.
Ora è direttore principale di un'orchestra in Giappone. Il Giappone la adora, perché lei ormai si può dire che vive in Giappone, fra Osaka e Tokyo.
Sì, io fino almeno al 2020 ho trascorso quasi 3 mesi di ogni anno, dal 2016, a Tokyo con la Tokyo Philharmonic, un'orchestra che ho incontrato un bel po' di anni fa, perché era il 2012, e per una produzione operistica ci siamo piaciuti subito, mi hanno subito reinvitato per dei programmi sinfonici e per me ormai la Tokyo Filarmonica è diventata una casa e una famiglia che mi ha permesso di conoscere questo paese così particolare, così straordinario che è il Giappone, che ha tante peculiarità ma anche tanti punti di contatto, credo, con l'Italia. Trovo nei giapponesi lo stesso piacere per il cibo, per esempio, per l'arte, per le cose belle, per le bellezze della natura, per il buon vivere. Sono dei viveur alla fine i giapponesi, molto capaci di rilassarsi e di godere delle cose belle della vita, molto di più di quello che li fa, diciamo, il luogo comune dell'iperorganizzazione. Certo è che la loro organizzazione è sicuramente migliore di quella di noi italiani, e questo crea, diciamo, un connubio interessante quando lavoriamo insieme, perché da un lato c'è la loro efficienza organizzativa e tecnica, che però brama delle suggestioni di ispirazione, ed è quello che io vengo a fare, non solo coltivare il loro lato tecnico, ma veramente dare a ogni musicista la possibilità di esprimersi, di uscire anche fuori un po' dal gruppo e di esprimersi pienamente, far arrivare il suo messaggio al pubblico. E quindi è un rapporto che si è cementato negli anni e sta dando grandi soddisfazioni.
Ecco, questo suo messaggio che la musica è per tutti, la partecipazione del pubblico, far partecipare il pubblico a quello che un artista fa, è un messaggio che lei ormai sta lanciando da diverso tempo, e lo ha fatto anche con un libro, Non è musica per vecchi. Ci parli di questo suo libro?
Sì, è un libro che ho scritto ormai qualche anno fa, era un libro che volevo proporre soprattutto a un pubblico di lettori giovani, perché tante volte tanti insegnanti, per esempio, che ancora so usano nelle classi questo libro, mi hanno sempre domandato: ma come si fa ad avvicinare il pubblico, forse più difficile da approcciare, cioè quello veramente che va dalle scuole medie idealmente a tutto il liceo, i primi anni dell'università. Non si associa solitamente i diciottenni, i ventenni o i trentenni alla musica classica, alla musica operistica. E in realtà io ricordo molto bene che in quegli anni per me è stata una grande salvezza la musica d'arte. Mi ha permesso di esprimermi, di esplorarmi profondamente. Quindi ho cercato di scrivere questo libro per far comprendere come innanzitutto la musica cosiddetta classica, l'opera, sia musica estremamente espressiva, pronta a parlarci di cose estremamente contemporanee, estremamente sorprendenti, che non ha niente a che fare col museo, con la polvere, con la noia, men che meno. È chiaro che ognuno deve trovare il suo compositore, non tutti possono ascoltare tutto inizialmente, ma si va per gradi e ogni passo che si fa nel mondo della musica classica porta delle emozioni, ed è questo che ho cercato di esprimere in questo libro.
Lei ha menzionato una parola che mi porta a parlare di lei, compositore. Io sono rimasto sorpresissimo dal numero di composizioni per teatro, ensemble, musica da camera, musica per strumento solo, orchestra e musica per concerti. E ascoltando alcune delle sue composizioni, complimenti fra le altre cose, ho scoperto che sì, c'è un po' di moderno, questa musica che non piace a nessuno, però c'è anche una parte della musica che onestamente è molto, molto bella. Ecco, è riuscito lei a unire le due cose? Ci parli di questo suo stile di compositore e di alcune delle sue composizioni?
Beh, la ringrazio che dica riuscito in questa impresa, perché è esattamente il mio intento. Io lo dico sempre ridendo, prevenendo qualsiasi genere di critica, io scrivo musica da direttore d'orchestra, cioè musica che deve innanzitutto arrivare al pubblico. In questo non vuole essere piaciona o per forza di cose condiscendente, però sono convinto che la composizione non sia una ricerca solitaria dell'autore, ma debba prendere per mano l'ascoltatore e condurlo a comprendere, o perlomeno a entrare più facilmente nei propri lavori. E questo tentativo di mescolare continuamente le più moderne forme di linguaggio armonico, ritmico o di scrittura, con il ricordo della musica, della grande tradizione, di un approccio romantico alla musica, il recupero del tematismo, di una certa forma della tonalità, che sono forse le bestie nere della musica contemporanea colta di oggi, io credo che invece siano lo strumento principale per riavvicinare il pubblico. E credo che in un'epoca come la nostra, dove il rischio è di trasformare i teatri in un museo, perché nessuna epoca come la nostra ha mai eseguito così tanti autori del passato, all'epoca di Beethoven, all'epoca di Mozart, ma anche più vicino a noi, all'epoca di Tchaikovsky, di Bruckner, di Mahler, si eseguiva principalmente musica contemporanea e di tanto in tanto si eseguivano i classici. Oggi è il contrario, oggi si esegue moltissima musica del passato, il grande repertorio conosciuto da tutti, e si continua a ripetere senza contribuire a niente di nuovo. E questo porta molto spesso anche poi alcuni interpreti a voler forzare il linguaggio delle opere, quindi vediamo anche appunto opere con trasposizioni strane in tempi e luoghi diversi dal libretto, perché si vogliono raccontare delle storie contemporanee, ma si deve utilizzare una musica del passato. Io dico, se si vuole fare una opera e ambientarla sull'allunaggio, sul viaggio spaziale, oppure un'opera sull'olocausto o su questi grandi temi importanti, scriviamone di nuove. Non c'è bisogno di farlo dire a Verdi, a Puccini, e credo che potrebbe essere un modo per riportare il pubblico a teatro. E comporre per me è essenzialmente cercare di contribuire a un nuovo repertorio che parli al pubblico di oggi, di storie di oggi.
Per concludere, quale pezzo di musica composto da Andrea Battistoni ci propone questa mattina?
Beh, io direi di ascoltare, lo trovate un po' su tutte le piattaforme, da Spotify, iTunes, un brano che ho registrato recentemente con la Tokyo Philharmonic Orchestra, che si chiama Elan Vital, ha un titolo francese, e è un omaggio a Bergson, questo grande filosofo francese, ma anche al concetto di eclettismo in musica. È un brano abbastanza breve, composto come una specie di piccolo universo e piccola storia della musica in miniatura. In 10 minuti si percorre un po' tutta la storia della musica, però in modalità flash forward, dalla genesi, da una singola nota a un grande organismo multicellulare, potremmo dire, in questo slancio vitale che poi è lo slancio dell'evoluzione della storia della musica, dove tutto in realtà ritorna, tutto si mescola, e che è concepito come un grande crescendo e un grande accelerando, quindi il ritmo si fa sempre più indiavolato e finisce in un finale scoppiettante. Ve ne consiglio l'ascolto, è un buon ritratto della mia personalità in musica.
Maestro Battistoni, è sempre un piacere parlarle, grazie.
Grazie a voi, un saluto.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.